E sono le 10 in punto, ben ritrovate, ben ritrovati a voi che sapete. Quest'oggi parliamo di un evento che, come dicevo prima, si è tenuto a Brema in Germania da giovedì a domenica mattina, più o meno l'annuale conferenza chiamata Jazz Ahead, che parafrasa un po' un famoso brano di Miles Davis. Il titolo di quest'anno, di questa conferenza, che riunisce i più importanti operatori addetti ai lavori della cosiddetta industria del jazz, produttori, direttori artistici, giornalisti, editori, discografici e naturalmente musicisti, il titolo era Nuovi Orizzonti, New Horizons, e è stato come sempre un momento molto intenso, ricco di una vivacità creativa notevole che è stata riscontrata come sempre un po' a tutti i livelli, ma quest'anno sono emerse a mio parere, io c'ero a Brema, alcune criticità di cui sarebbe bello discutere, perché il percorso della musica jazz che tanto ci sta a cuore abbia una linearità e una modalità più distesa, più comprensibile. Allora io ho pensato di coinvolgere per questa puntata due persone che hanno partecipato a Jazz Ahead di quest'anno, due addetti ai lavori, diciamo così, che hanno una grande esperienza nel campo e soprattutto grande passione per questo genere musicale. Quindi do il benvenuto innanzitutto a Silvia Aluni, che è presidente e direttore artistico dell'associazione Visioni in Musica. Silvia, ci sei? Benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo.
Buongiorno.
Grazie dell'invito.
Ci mancherebbe, grazie a te per essere qui con noi, e do il benvenuto anche a Enzo Favata, che il pubblico di Rete 2 ben conosce, protagonista anche di un concerto della nostra stagione jazz lo scorso autunno, musicista, compositore, produttore, musicista attivo in tutti i 5 continenti, quindi con una grande esperienza. Buongiorno Enzo.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora io partirei innanzitutto con quella che è stata la vostra impressione, la vostra esperienza di questi giorni, cosa vi siete portati a casa, naturalmente oltre anche al mal di piedi, perché a Jazz Ahead si cammina tanto, è collocata nella fiera di Brema e è un continuo incontro, un continuo parlare, un continuo spostarsi da un padiglione all'altro, ogni nazione praticamente, più o meno tutta Europa e anche altre nazioni del mondo, ha un proprio stand che si può visitare, ognuno offre spesso anche degli aperitivi o delle specialità culinarie del posto, un'occasione molto importante per stabilire degli incontri. Silvia, cosa ti sei portata a casa da questa edizione di Jazz Ahead?
Guarda, io è il secondo anno che vado a Brema e devo dire ogni anno ci vado con grande entusiasmo, perché è sempre una grande occasione di confronto con tanti operatori del settore che fanno lo stesso mio lavoro e che si trovano in altri paesi del mondo. Questo è importantissimo, perché non abbiamo solo, riusciamo ad avere non solo la visione italiana di quello che succede nel nostro paese, ma avere una visione veramente più globale, più generale. Quindi è meraviglioso, perché riesce a sapere cose che altrimenti non riusciresti a conoscere così facilmente.
Certo, senz'altro un aspetto positivo è proprio il fatto che lì dai un viso e un corpo a persone che di solito contatti via email, con cui di solito parli e sei in contatto, ma avere un rapporto personale è davvero fondamentale anche per mettere a fuoco dei percorsi.
Considera che quest'anno è successo, è accaduto quello che stai dicendo tu proprio in questo momento, perché ho conosciuto proprio di persona tre titolari di agenzie di booking con i quali lavoro da una quindicina d'anni e eravamo entrati in grande amicizia, ma non ci eravamo mai incontrati di persona. Guarda, è stato veramente meraviglioso.
Bene, allora invece Enzo, qual è stata la tua esperienza di quest'anno? T'ho visto come sempre molto attivo e molto presente su tutti i fronti nella fiera di Brema.
Beh, io a Brema ci vado da, credo, 10-12 anni, 12 anni, quindi diciamo dagli inizi di Jazz Ahead. E quindi ho visto, diciamo, tutta l'evoluzione di questa fiera, che non so, non è solo una fiera, però per chi comunque ha una, è presente nel mondo del jazz, sia come musicista, ma jazz europeo principalmente, ma anche come direttore di un festival, insomma, è una grande famiglia, ci si conosce tutti. Poi io sono membro anche di European Jazz Network, oltre chiaramente anche a iJazz, dove appunto negli stand si riuniscono tutti quanti i vari direttori artistici europei. Diciamo che questo è un elemento importante di cooperazione, perché spesso a Brema non succede niente, non succede niente in quel momento, perché è un momento caotico, un momento di grande appunto impegno, non solo mentale e fisico. Io ho contato che al giorno ho fatto 20.000 passi, quindi calcolate voi.
Confermo,
No, 10.000 sono 8 chilometri, 10.000 sono 8
confermo.
chilometri, anche perché per chi non ascolta, la Fiera di Brema c'ha una piazza che sembra che devono metterci tre eserciti tutti insieme, messi insieme, cioè per attraversare quella piazza è gigantesca. Comunque, a parte questo, dal punto di vista dell'aspetto sociale e della vitalità del jazz europeo e anche mondiale, è un momento importante, molto importante. Poi da qui a dire appunto cose relative a quello che essenzialmente succede sui palcoscenici, beh, ci sarebbe da ragionarci sopra. Diciamo piuttosto che
Vero.
appunto io apprezzo molto questo aspetto di come ci siamo incontrati, come vedi, hai conosciuto anche persone che attraverso me che magari non avresti mai, o perlomeno li conoscevi attraverso un'email. Cioè, diciamo che è un momento di grande, grande public relation per chi comunque sta entrando, come Silvia, eccetera, eccetera, però comunque per chi c'è già è un momento di ritrovo. L'impegno ulteriore, che è quello di ascoltare, guardare, parlare e camminare, anche quello enogastronomico, che dovrebbe un po' darsi una limitata, perché comunque è inutile. Diciamo
Esatto,
che
esatto.
questo però è, diciamo, questo è l'aspetto ludico, nel senso che uno dice va a cena, ma dove va a cena se tutto il giorno te, a dalle 10 del mattino ci sono gli aperitivi fino alle 7 di sera? Comunque, a parte questo, che adesso l'ascoltatore ci vedrà un po' come dei peoni, no, ci si lavora tanto, e
Sì.
appunto Brema è un momento psicologico molto importante, sia per quanto riguarda gli organizzatori che anche per quanto riguarda i musicisti.
Perfetto, infatti confermo che è veramente un momento di lavoro. Certo, avere un appuntamento verso le ore serali diventa un po' difficile perché la parte, diciamo, festaiola e conviviale ha un po' la meglio, però è davvero un luogo dove si lavora e si lavora tanto. Poi volevo chiedere a Silvia Luni, hai parlato appunto di questa positività che hai riscontrato. Ci puoi dire un elemento che ti dà fiducia, che ti dà coraggio per il futuro, che hai notato a Jazzahead rispetto al percorso della musica che tanto ci sta a cuore?
Guarda, qual è il lato positivo? Il lato positivo è che ho visto la partecipazione di molti giovani a Jazzed, di molti giovani anche come pubblico, non solo come gruppi ospitati per le esibizioni. E niente, ho visto una bella emozione, cioè una bella positività. Questa cosa mi rende, cioè, mi fa pensare positivamente per il futuro, anche se, come dicevamo quando ci siamo incontrati lì, alcune scelte stilistiche proprio di gruppi, di generi del jazz che vengono anche supportati e vengono presentati durante la fiera. Io non so quanti sbocchi avranno poi, cioè a livello globale, a livello internazionale, presentati al grande pubblico. Cioè, nel senso, in molti casi, io credo, facendo questo mestiere da 30 anni, E credo che il pubblico per alcuni gruppi sia veramente molto di nicchia. E noi, se vogliamo far sfondare questo genere, come ormai lo è, cioè, però continuare a far crescere il pubblico che apprezza questo genere, non bisogna fossilizzarsi su alcuni generi che secondo me ormai lasciano il tempo che trovano, cioè non hanno uno sbocco. Io,
Certo.
guarda, non so, ho trovato questa criticità. Poi, cioè, dipende tutto dal gusto delle persone, però è molto difficile e secondo me si ha molta responsabilità nel presentare i gruppi. Questa è una cosa importantissima per me.
Certo, raccolgo questo input e lo approfondiremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Volevo sentire invece da Enzo un aspetto positivo che ti ha particolarmente colpito o una cosa diversa rispetto alle altre edizioni, rispetto alla tua esperienza di quest'anno a Jazz Ahead.
Innanzitutto la presenza dell'Africa. La presenza dell'Africa è importante e so anche perché è successo, perché ci trovavamo a Rabat a novembre per Visa for Africa, sono stato invitato lì e c'erano anche i direttori artistici di Jazz Ahead e Tibilla, che insomma è la grande macchina che fa girare questa fiera, anche festival. E loro hanno visto la nostra, diciamo, la scena africana come si muove. Chiaramente Visa for Africa è un festival di world music, ma qua i limiti oramai sono veramente labili per quanto riguarda sia jazz che
Labile,
musica,
sì.
molto labili oramai su questo. Però sono contento per questo, perché l'Africa ha veramente una grandissima creatività interna ed è anche un bilanciamento rispetto a una pressione troppo elevata, ma anche per una questione, diciamo, sociale, politica anche, ma soprattutto perché nel nord Europa ci sono davvero tanti soldi, per cui si può fare quello che si vuole, nel senso che uno dice: oggi faccio la dedica al cardellino col jazz, e lo fanno. Magari ci vanno due persone, però comunque fanno le grandi
È
residenze. Cioè,
vero. È
noi in Italia ce le sogniamo quelle cose là.
vero.
Silvia, anche i direttori artistici hanno degli stipendi che un sovrintendente di un ente lirico se lo può permettere. Diciamo che nel nord Europa c'è questa, diciamo, grande attività. C'hanno i treni che viaggiano in orizzontale. Cosa vuol dire? Vuol dire che un treno che tu prendi a Bruxelles può arrivare sino a Polonia, vai sino a Vilnius in treno tranquillamente, alta velocità. Il sud dell'Europa è sempre poco presente, sempre poco, a parte la Francia che è preponderante, ma anche la Francia c'è un grandissimo investimento all'esterno della propria politica, della cultura musicale, eccetera, eccetera, nel mondo. Quindi anche in Francia sono ben strutturati. Diciamo che questo è il positivo dell'Africa, che va a bilanciare. Poi, vabbè, io sto in Sardegna, figuriamoci, siamo l'Africa d'Europa. Per potermi muovere, io devo sempre prendere un aereo all'alba, sempre un aereo all'alba. Infatti, molta gente mi dice: ah, beato te che fai il musicista, beato giri il mondo. Certo, non fai niente, ecco, è la frase subito: non fai niente, ti porti solo lo strumentino. Questa è la classica frase dei genti. Comunque, veramente abitare nel sud dell'Europa è faticoso, e anche per i musicisti e anche per gli operatori. Cosa
Certo.
voglio dire? Voglio dire che comunque questo sbilanciamento verso il sud potrebbe dare effetti positivi per la famiglia del jazz europeo, e quindi anche per Jazz Ahead, che è una delle grandi, diciamo, facce di questa
Vero.
Io direi di fare una piccola pausa ascoltando qualche artista che ha avuto la possibilità di esibirsi lì e poi andremo a mettere a fuoco un paio di spunti molto interessanti che Silvia Alunni e Enzo Favata hanno tirato fuori per noi rispetto all'edizione appena terminata di Jazz Ahead. E questo è un estratto da Gravity, il brano della band Kaisa's Machine, che fa capo alla contrabbassista finlandese Kaisa Mäensivu, che peraltro si è esibita qui a Lugano, qui nei nostri studi, proprio pochi giorni prima di Jazz Ed, è stata scelta dall'apposita commissione per esibirsi in questi showcase. Prima di tornare ai nostri ospiti, voglio fare un po' una panoramica per il nostro pubblico. Cosa sono questi showcase di Jazz Ed? Sono brevi concerti di una ventina di minuti, anzi rigorosamente 20 minuti a testa, ce n'è di varie categorie. In particolare c'è lo showcase dedicato al jazz europeo e sono una ventina di concerti, poi c'è quello dedicato alla nazione che è la padrona di casa dell'anno, quest'anno era l'Olanda, ai Paesi Bassi, poi c'è lo showcase dedicato alla musica tedesca, in onore naturalmente alla nazione dove Jazz Ed si svolge, ovvero la Germania, e poi overseas, ovvero gruppi che vengono da fuori dell'Europa. Come vengono selezionati questi gruppi? E qui la cosa si fa interessante. Bisogna naturalmente iscriversi alla convention, il costo non è banale, una volta iscritti si può fare domanda di iscrizione a questi showcase. Una commissione si ritrova separatamente, lavorano online, vengono selezionati i gruppi attraverso un processo molto rigoroso e molto difficile, penso, perché le domande sono letteralmente migliaia, e vengono selezionati questi gruppi che dovrebbero rappresentare un po' il meglio del nuovo jazz, del jazz che sta arrivando. Accanto a questa possibilità c'è poi la cosiddetta club night, dove nei club, negli alberghi, nei jazz club, forse anche in qualche piccolo teatro, si possono esibire dei gruppi che, mettendosi d'accordo con l'organizzazione di Jazz Ed, possono essere inseriti all'interno del grande programma della convention. Qui apparentemente è responsabilità dell'artista mettersi direttamente d'accordo con il club, con il direttore artistico, per partecipare a questa club night. La cosa in realtà è un pochino più complessa, perché in realtà questi spazi sono già praticamente occupati da subito, dalla termine dell'edizione 2024, già per il 2025 più o meno sono tutti presi. Il meccanismo qui è un po' meno chiaro. E poi quest'anno c'è stata una sorpresa non graditissima dal mio punto di vista: un palco all'esterno dove c'erano dei baracchini per la vendita di bibita, in questo enorme piazzale che descriveva prima Enzo, quello che conterrebbe tre eserciti, un palco all'aperto con una tastiera, una batteria, e qualche musicista aveva la possibilità di esibirsi lì. Allora, al di là di tutto questo scenario, evidentemente Silvio e Enzo, avere la possibilità di partecipare a uno showcase di Jazz Ed è un obiettivo assolutamente ambito per i musicisti, perché vuol dire suonare praticamente davanti a tutti i direttori artistici, tutti gli organizzatori di festival, tutti i giornalisti possibili, ed è una grande opportunità per la presentazione, per lo sviluppo dei propri progetti. Ho notato però, e ditemi se siete d'accordo, qui inizio un po' con le criticità. Quest'anno in particolare, dove la proposta era veramente enorme, nel senso che al di là degli showcase istituzionali c'erano letteralmente centinaia di concerti, poi anche questo palco fuori dalla fiera. Ho notato, ditemi se siete d'accordo, e naturalmente sono critiche costruttive, ecco, un po' di, tra virgolette, industrializzazione della convention, nel senso che iscriversi agli showcase costa, i musicisti non vengono pagati, non gli viene riconosciuto nulla neanche per l'albergo e neanche per i pranzi, insomma è tutto a loro spese, chiaramente a fronte di un grande beneficio. Però è vero che tutta l'istituzione ne trae beneficio, ne trae prestigio, ne trae anche un sostegno economico che certamente serve per migliorare l'edizione dell'anno successivo. Però bisognerebbe partire, forse dopo tanti anni, considerare anche il fatto che i musicisti vengano sostenuti anche da un altro punto di vista. Cosa ne pensate di questo? Silvia?
Io penso che, per carità, ci dovrebbe essere un rimborso spese. Non sto parlando di un cachet, perché spesso sono gruppi che cioè, chiaramente vengono dalla propria nazione. Non... Su quello potrei dirti che potrebbe andare bene un rimborso spese. Però sotto il punto di vista dell'accoglienza io non sono d'accordo sul fatto che i musicisti si debbano pagare tutto e per tutto. Quindi hai ragione da vendere sul fatto che il costo di entrata è altissimo e Jazzhead le entrate sono veramente importanti. Quindi per quale motivo lasciare i musicisti pagarsi tutto quanto? Su quello non sono d'accordo io.
Enzo, cosa ne pensi?
Ma diciamo che sicuramente la fiera, l'affitto della fiera costa, sicuramente costa tutta la promozione che loro fanno dal punto di vista internazionale. Io non so i club night chi paga gli impianti audio e la tecnica, questo è fondamentale saperlo, sarebbe fondamentale saperlo, però se loro pagano
Ah,
tutte
neanch'io.
queste cose, se loro pagano tutte queste cose, gli allestimenti c'è un costo veramente importante da un punto di vista proprio dell'organizzazione. Poi diciamo che siccome gli showcase, quelli ufficiali, non sono tantissimi alla fine, perché sì, saranno nell'ordine dei 25, 30, cioè musica sulle poche fa 38 concerti, 40, 41 lo scorso anno, quindi so bene cosa vuol dire ospitare per tutto questo numero di gente che viene.
Certo.
Sarebbe interessante, poi di là ci sono piccoli alberghi, magari non ospitare gli artisti diciamo, nel super albergo da 5 stelle, però insomma ci sono alberghi veramente molto belli che costano poco. Questo potrebbe essere, diciamo, un vantaggio, perlomeno per i selezionati, perché chiunque comunque partecipa allo showcase paga, anche quelli che non vengono
Certo.
selezionati. E quindi comunque diciamo che io dal punto di vista della produzione, con i soldi metterei a disposizione, con i soldi delle iscrizioni, pagheresti l'albergo, non gli paghi da mangiare, gli paghi l'albergo. Questo è un aspetto importantissimo da mettere in considerazione.
L'accoglienza, certo.
L'accoglienza, sì, e questa è una cosa importante. L'altra cosa è che non possiamo fare sempre la critica su tutto, cioè, però io
No, ci
in
siamo
12 anni.
sperticati di lode, grazie a Dio esiste Jazzy, ci
No, 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 però
mancherebbe
in 12 anni io vi devo dire,
altro.
io ho partecipato sia come musicista che ha mandato dei suoi progetti ed erano forti, non erano robettine, assolutamente. Tu adesso mi hai fatto sentire un gruppo della finlandese che è una via di mezzo tra il Jarrett anni 70, pre-trio e una musica che, con tutto il bene che gli vogliamo a questa compositrice, non va da nessuna parte, detto chiaramente dal punto di vista artistico, per carità, però comunque suonano in questi gruppi qua, cioè questo chiaramente fa parte del mio gusto. Per cui alla fine io mi rendo conto che le commissioni decidono quello che vogliono. Dicevo che in 12 anni gruppi italiani, ma veramente pochi, pochissimi, ma è possibile che l'Italia non sappia esprimere qualche cosa? È una domanda che posso fare a qualsiasi operatore, eppure noi musicisti italiani giriamo per l'Europa, per cui giriamo nel
Certo.
vetro,
Guarda,
abbiamo
io.
necessità. Finisco con questa cosa, cioè il ragionamento che da fare. Poi, tra l'altro, io sono stato anche una volta selezionato come selezionatore dei gruppi tedeschi, perché chiaramente i primi anni volevano, appunto, loro hanno poi tutta una loro sezione speciale per i gruppi tedeschi. E comunque, la verità, io dico che comunque c'è proprio un black hole, cioè un buco nero dove si decide che cosa fare e cosa non fare, da un punto di vista degli showcase ufficiali. E poi i club night, ragazzi, stiamo arrivando da un tasso alcolico. Non sto scherzando su questo,
Lo so.
stanchezza e cose, per cui diciamo che i concerti che finiscono relativamente presto nella sede centrale hanno un senso perché sono ripresi con la televisione, avranno poi un sviluppo. E dovete anche considerare questo, che comunque c'è un service. Io dico che costa tanto, Gesaete, costa, diciamo che secondo me tra una cosa e l'altra non ci guadagnano. Cioè arrivano sempre al limite,
Certo,
secondo me, a
certo.
meno che non abbiano i grandi soldi, i grandi finanziamenti dello Stato, ma non credo. Però questo aspetto della selezione è importante perché questo Questo dà la credibilità a una fiera. Poi chiaramente gli scafati, quegli esperti non hanno bisogno dello showcase per fare le cose, capito? Cioè per carità, no? Però
Certamente.
questo è importantissimo, perché altrimenti se questa cosa sfugge di mano, come è già sfuggita secondo me, e allora uno dice ok, non ci vado. E infatti in 12 anni c'è molta meno gente rispetto a quello che c'era prima.
Esatto, un'altra
È anche
cosa che ho
molto.
notato, quest'anno c'era meno gente rispetto agli anni, all'anno scorso, ad esempio, alla prima edizione post-Covid. Però, Vici, ci rimangono solo 2 minuti. Volevo sottolineare l'importanza di questo processo di selezione, perché sempre più spesso, sarà capitato anche a te, Enzo, succede che per tornare a suonare in posti prestigiosi, non faccio nomi di grandi club o grandi festival europei, dove sia io che Enzo abbiamo avuto la fortuna di suonare, c'è una grandissima preoccupazione sul fatto, ma ho io bisogno di vendere tutti i biglietti, preoccupazione più che legittima, naturalmente. Però qui bisogna che prima o poi ci sia un ricambio generazionale anche all'interno delle proposte che le agenzie fanno e che i direttori artistici debbano recepire, perché sennò si va verso l'estinzione. Ecco, allora sarebbe importante proprio avere la possibilità di selezionare gruppi, musicisti che possano in qualche modo subentrare, malgrado invitando anche magari i direttori artistici a prendersi qualche rischio a proposito, rischio calcolato naturalmente. Cosa ne pensi, Silvia? So che abbiamo solo un paio di minuti, la domanda è piuttosto
Sì,
importante.
guarda, il rischio è il leitmotiv della mia vita professionale, cioè nel senso tutte le stagioni che organizzo, molte hanno artisti che magari in Italia sono venuti quasi mai,
Certo.
quindi io il rischio d'impresa, diciamo così, culturale lo affronto
E
sempre, ma
paga,
perché
secondo me
sono
paga.
sicuro, ma secondo me sì, perché poi alla fine ho creato un pubblico
Perfetto.
che tra abbonati ormai fidelizzati e pubblico si fida del brand, si fida della direzione artistica.
Assolutamente, molto importante questo, piuttosto che fidarsi perché arriva il solito grande nome, magari
No, no,
70, magari
assolutamente.
78enne, con tutto il rispetto, lo dico, ci mancherebbe altro, però è importante che anche i giovani vengano invitati e vengano invogliati a partecipare a questi concerti. Sei d'accordo, Enzo? Tu fai anche.
Importantissimo.
Esatto, anche Enzo fa un grande lavoro con il suo festival, che è una kermesse veramente impressionante da questo punto di vista. Enzo, 30
Ma
secondi.
30 secondi, diciamo che io non sono molto d'accordo sul fatto di spingere solo i giovani,
No, 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 ma.
perché questa è una strumentalizzazione, questo è un modo di risparmiare anche sui budget, mentre invece appunto manifestazioni come questa e politiche culturali, tutto quanto il giudice europeo dovrebbe dire ok, ci sono i giovani e ci sono i meno giovani, perché i grandi ci sono, perché hanno potuto lavorare per tutta la vita, i giovani arrivano a 35 anni e poi i soldini per viaggiare gratis, per avere i gruppi gratis, gli organizzatori del Nord Europa, io parlo degli italiani, finiscono. E quindi questo è importantissimo, bisogna far girare l'arte, e l'arte e la maturità artistica non è dettata dall'età
No,
esclusivamente,
no,
ma è dettata.
assolutamente. Infatti mi
Quindi
riferivo.
anche gruppi multigenerazionali sono veramente ben più importanti rispetto a questo, ma questa è una politica che bisognerà lavorarci molto sodo. Adesso stiamo entrando dentro una bolla impressionante dove tutto è come Spotify, molti gruppi vanno gratuitamente a suonare nei festival grandi, e quindi i musicisti, per esempio, italiani che vanno lì dicono vabbè, noi ce li abbiamo già italiani.
Esattamente. Naturalmente sui giovani mi riferivo al pubblico più che sui musicisti, mentre sul musicista è importante una proposta artistica che renda e che tenga. Purtroppo sarebbe tantissimo ancora da dire, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tantissimo Enzo Favata per essere stato con noi. Grazie Enzo, a risentirci presto.
Grazie a tutti, grazie a voi, grazie, ciao Silvia, e mi raccomando.
E grazie
Ciao,
naturalmente
ciao caro.
anche a Silvia Alunni per le sue interessanti considerazioni che avremo modo magari di approfondire in altre occasioni. Grazie Silvia e buona giornata.
Me lo auguro, grazie, grazie a voi, grazie Lorenzo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.